sempre domenica abbiamo ascoltato il Vangelo di Giovanni anche domenica scorsa, anche se il brano che abbiamo ascoltato era quello della festa di Sant'Alessandro, poi è andato al Vangelo di Giovanni. Oggi ricominciamo a leggere il Vangelo di Marco, però pur essendoci delle notevoli diversità tra Marco e Giovanni, c'è da dire che c'è un tema che ricorre, che è quello del pane e del cibo. Nel Vangelo di Marco si dice proprio che dal capitolo 6 al capitolo 8 all'incirca c'è questa lunga sezione che viene chiamata la sezione dei pani, perché appunto costantemente torna il tema del pane, e noi appunto abbiamo sentito nelle domeniche passate il tema del pane, Gesù ha moltiplicato il pane, e oggi abbiamo sentito del cibo, che in realtà sia in greco, la lingua con cui è stata scritta, è stato scritto il Vangelo, sia in ebraico si dice pane, cibo, pane, sulla stessa cosa anche in italiano, ogni tanto si dice mi devo guadagnare il pane, si intende dire, no, solo il pane, si intende dire il cibo. Ecco, questo tema del cibo, del pane, appunto, è stato un tema che ci ha accompagnato. Gesù ha continuato a cercare di far capire alle persone che erano davanti a lui, nei brani del Vangelo che abbiamo ascoltato, nei momenti precedenti, come bisognava passare dal pane al segno del pane, e dal pane, dal segno del pane a lui, lui che era il pane. Oggi abbiamo sentito come i discepoli di Gesù mangiavano il pane, il cibo, in un certo modo, con mani impure, non lavate. E questo diventa occasione per Gesù per richiamare ancora una volta un lavoro interiore, un creare una simbolicità delle cose, appunto quella delle domeniche passate era dal pane al segno, dal segno a Gesù. E qui c'è ancora questo richiamo. Non basta ciò che vedi, ma ciò che vedi deve essere portato dentro dal tuo cuore, ed è dentro il tuo cuore che si gioca la partita più importante. Le mani erano impure, cioè non lavate, ci si lavava le mani, ci si lavava tutti anche, per dire appunto la purezza, ci si lavava all'esterno per dire che si era puri dentro, ma la cosa non è automatica, non è che mostrarsi puliti all'esterno assicura una pulizia, una libertà interiore, anzi, invece è pericolosa, è rischiosa questa operazione. Lo facevano i farisei, di per sé l'avrebbero dovuto fare solo i sacerdoti, però i farisei, che erano particolarmente attenti alle questioni religiose, lo facevano anche loro, e volevano che tutti lo facessero, non solo quelli che facevano parte di questa categoria di persone. Volevano un po' far passare l'idea che questo continuare a lavarsi era a segno appunto di rispetto delle cose pure, perché se erano cose pure, le cose pure. La legge divideva così il mondo, e quindi erano cose o anche persone a essere pure. Per esempio un malato, un lebbroso, era impuro. Persona che aveva problemi mentali era impura, e se tu lo toccavi, toccavi un leproso, toccavi una persona così, diventavi impuro anche tu. La legge diventava un modo per separare la realtà, e quindi ciò che era puro era ben voluto da Dio e anche benedetto da Dio, e ciò che era puro, ciò che era impuro invece era benedetto da Dio. Colui che era puro era benedetto da Dio, colui che era impuro era maledetto da Dio. La legge diventava così una specie di strumento di separazione, come una siepe, dicevo, che era di stare di qua dalla siepe, obbedisce la legge, anche le regole più minute, come appunto lavarsi le mani, come pagare le tasse anche delle piccole spezie, allora è puro, è benedetto da Dio, e chi non lo fa è maledetto da Dio. Quindi Dio mi va da amare qualcuno e da non amare qualcun altro, anzi addirittura da odiare qualcuno. Capite bene che questo modo di ragionare era molto diverso da quello che Gesù diceva. Gesù viene e dice che non ci sono puri e impuri, ma agli occhi di Dio tutti sono umani, anche il più peccatore, anche il più impuro. Agli occhi di Dio è amabile perché è suo figlio. E capite allora che lo sguardo di Gesù sulla realtà, sulle persone, sulle cose era molto diverso. Da questo modo di ragionare, da questo modo religioso di ragionare. Anche noi, non tanti anni fa, a volte legavamo alcune realtà con l'idea di impuro. Il sangue, per esempio, era un segno anche di impurità. Le mamme, le donne che diventavano mamme, per un certo periodo non potevano entrare in chiesa. Vi ricordate? Qualcuno forse si ricorda di questa cosa. Perché? Perché avevamo assunto accanto la posizione dell'Antico Testamento che faceva questa separazione, questa divisione, i puri e gli impuri. E allora bisognava purificarsi. L'operazione di purificazione era gestita appunto da questi che erano i sacerdoti, ma anche questi maestri che erano gli scribi, i farisei. E a forza di separare, di dividere le cose tra puro e impuro, i farisei avevano costruito, insomma i maestri di Israele, avevano costruito tutta un'impalcatura di leggi, di norme, che condizionavano profondamente la vita di un credente. Più o meno si dice che queste norme, che venivano chiamate tradizione degli antichi, erano 613, 365 più 248, e al tempo si diceva che 365 erano i giorni dell'anno, 248 erano parte del corpo. Quindi la legge dei leggi, delle tradizioni, della tradizione degli antichi, dovevano occupare ogni anche più minuta realtà della quotidianità. Aveva un suo fascino, una visione del genere, però appunto creava queste separazioni, e separare non è quello che il Vangelo ci insegna a fare. Invece il Vangelo e Gesù ci insegna a unificare, non a separare. E allora ecco la critica che questi farisei e scribi fanno a Gesù. Gesù risponde con parole molto severe e richiama il fatto che separare il puro dall'impuro, partendo dall'esterno, non serve a niente. Bisogna invece ribaltare lo sguardo, bisogna partire dall'interno, dal nostro cuore. Usa un'espressione Gesù che è molto forte, dice loro ipocriti. Gli ipocriti erano gli attori nell'antichità. La parola ipocrita si riferiva all'attore, e l'attore aveva sempre una maschera, quindi interpretava un ruolo, ma non era detto che lui vivesse veramente quel ruolo. Magari aveva la maschera con il sorriso, doveva fare lo spiritoso, doveva fare l'allegro, e magari lui era triste dentro, ma non era importante quello che lui sentiva dentro, era importante che lui interpretasse un ruolo. Ecco, gli uomini religiosi del tempo di Gesù, da Gesù vengono chiamati ipocriti, siete degli attori. Curate l'esteriorità, vi fate vedere in un certo modo, ma dentro il vostro cuore è altro, è diverso. La legge Dio non l'ha data per diventare degli ipocriti, ma per diventare delle persone autentiche. L'abbiamo sentito benissimo nella prima lettura, quando Mosè dice: la legge che ti è stata data ti avvicina alla tua bocca, al tuo cuore. La legge Dio non l'ha data per farti sentire il peso di quello che devi fare e così poi farti sentire in colpa. L'ha data per mostrarti qual è la strada della ragione, dell'autenticità. Allora bisogna proprio ribaltare. La legge è qualcosa che devi interiorizzare e non portare nel cuore, non devi lasciare fuori. Perché sennò la fai diventare una tradizione, con la T minuscola, non con la T minuscola. C'è una norma che a un certo punto si fa perché la fanno in tanti, perché qualcuno ci questo modo di ragionare. Gesù lo attacca frontalmente. Siete ipocriti. Poi ci fa Isaia, dice: questo popolo mi raccoglierà, ma il suo cuore è lontano. Ecco, vedete la separazione. Molto religiosi, sempre a pregare, sempre a lavarsi le mani, ma nel cuore una lontananza da Dio, dal suo amore, l'incapacità di amare davvero gli altri, cercare solo se stessi. Guardate che il pericolo dei contemporanei di Gesù, degli scribi, dei farisei, del tempo di Gesù, è lo stesso pericolo che corriamo noi. Anche noi corriamo quel pericolo. Se noi troviamo nel Vangelo questi riferimenti, non è per parlare degli scribi, dei farisei, di allora. È perché quello che correvano loro come rischio lo corriamo anche noi. Anche noi rischiamo di far diventare la nostra fede una religione, un insieme di pratiche, di norme, di regole, che ci fanno sentire più bravi degli altri e che ci servono per accusare gli altri della loro inadeguatezza, indegnità. È un pericolo grandissimo, ma è il pericolo delle persone più religiose, quelle che appunto praticano, come diciamo. E non abbiamo la certezza che se noi pratichiamo, se no, io ci vedo addirittura, io presiedo la messa. Addirittura, non ho la certezza perché io dico messa che il mio cuore è proprio un cuore capace di amare. Potrei celebrare la messa e guardare tutti dall'alto in basso e dire: sono migliore di voi. Sarebbe una tragedia, sarebbe davvero una tragedia. Il Vangelo di questa sera si vuole proprio dire questo. E Gesù lo dice agli scribi e ai farisei, poi lo dice alla folla e poi lo dice. Vuole che tutti ascoltino bene questo pericolo. Questo è un grande pericolo che corriamo noi religiosi. Noi persone che diciamo: no, ma certo è importante pregare insieme, andare a messa, compiere gli atti religiosi. Certo che è importante, ma cos'è che è il pericolo? Che noi scacciamo il cuore da queste cose, che noi separiamo, che noi usiamo la nostra pratica per parlare male degli altri. Questo è il pericolo. Che noi, abituati a fare il mondo, diciamo: adesso è fatto così e la cosa giusta è che si faccia ancora così, anche se il mondo cambia, anche se le persone sono diverse. Questo è il grande pericolo che corriamo tutti, dal primo all'ultimo. Allora, questa sera vale la pena che ci lasciamo mettere un po' in discussione. Gesù dice: ascoltate tutti e intendete bene, è di dentro. Ciò che è fuori è buono in sé, dipende come lo usi tu. La polvere da spada è buona o cattiva, dipende come lo usi. Le sostanze, i veleni sono buoni o cattivi, dipende come lo usi. Certo, se lo chiami veleno lo usi male, ma certi veleni lo sappiamo benissimo, servono per fare le medicine. Bisogna vedere con quale quantità lo usi, che cosa ci che come fai a pensarci. Non, le cose sono né buone né cattive, siamo noi che le usiamo e gli diamo una finalità, è il nostro cuore che decide che cosa fare con le cose. E quando Gesù parla così, guardate che è uno che dimostra di conoscere molto bene il nostro cuore. L'elenco delle cose cattive che siamo capaci di fare è impressionante. Avete notato? Gesù fa un elenco di cose cattive che vengono da noi. Impurità, furti, omicidi, adulterio, abilità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Ma questo cosa vuol dire? Non lo fa per farci vedere paure, ma lo dice perché si guardate che se voi non siete capaci di far emergere il cuore, alla fine diventate così. Rinnegate voi stessi, rinnegate l'umanità, la bellezza, la bontà che Dio quando ci ha creato ha messo dentro il cuore. La bellezza e la bontà che Dio ha messo dentro tutta la creazione. Ecco, Gesù sa di quale cattiveria è capace il cuore umano, ma sa anche di quanta bontà è capace il cuore umano. Dipende appunto da dove vogliamo partire. Se vogliamo partire da un cuore che ascolta o da un cuore che vuole fare da sé. Lo abbiamo sentito un po' fatto nella prima lettura del Salmo, nel Vangelo, anche nella seconda lettura, che in fondo ciò che unifica, ciò che ci permette di non separare, di non dire che qualcuno è puro, che qualcuno è puro, che qualcuno non è degno dell'amore di Dio, qualcuno è degno dell'amore di Dio, ciò che ci permette di fare questo è ascoltare la parola di Dio, un ascolto docile che si trasforma in carità. Abbiamo sentito questo bene nella seconda lettura, la religione pura è senza mangio. E quando tu ti preoccupi degli orfani, delle vedove, dei poveri, dei muti, ecco il Signore allora ci dia questa accortezza, questa consapevolezza. Non abbiamo nessuna garanzia per il fatto che siamo qui questa sera di essere del Signore. Siamo del Signore quando noi apriamo il nostro cuore all'ascolto della Sua parola e quando la Sua parola ci porta progressivamente a unire il cuore con la bocca, con le mani, con i piedi, cioè quello che siamo noi fuori o quello che siamo dentro. Questa unione